In altre parole,
Stefano Luconi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Oggi vogliamo stare su una notizia che abbiamo sentito fin da stamattina essere al centro dei notiziari, al centro anche della nostra rassegna stampa, perché quasi tutti i quotidiani aprono su questo, quindi leggo velocemente un paio di titoli. Per quanto riguarda i quotidiani italiani, gli ultra di Bolsonaro, l'assalto del Parlamento. Sulla Repubblica, nessuno è immune dal germe sovranista, l'editoriale di Gianni Riotta. Brasile, assalto al Parlamento, anche sul Corriere della Sera. Brasile, i fan di Bolsonaro assaltano il Parlamento, su Il Giornale, ma anche sui quotidiani della Svizzera italiana. Abbiamo orde di ultra di Bolsonaro e rompono il Parlamento sul Corriere del Ticino, e sulla Regione, gli ultra di Bolsonaro come i seguaci di Trump. Ecco, qui fin dal titolo, nel quotidiano della Svizzera italiana, fin dal titolo il parallelismo con quanto successo nel caso dell'assalto a Capitol Hill a Washington è evidente, ma del resto anche tutti i quotidiani che ho citato fanno questo parallelismo, del resto è forse inevitabile. Quindi vogliamo cercare di partire da questo, Stefano Luconi, per vedere se dietro l'evento ci siano degli umori profondi nella pancia di alcune compagini politiche, e per vedere come se sia possibile vedere come possano mutare nel medio termine.
Sì, indubbiamente ci sono delle analogie, anche semplicemente di inizio mandato. Chiaramente il mondo, almeno il mondo occidentale, e il Brasile lo possiamo legittimamente collocare nell'Occidente, guarda al modello statunitense. Il modello statunitense negli anni del trumpismo ha denotato una tendenza alla delegittimazione delle istituzioni. Questo ha portato all'assalto a Capitol Hill il 6 gennaio del 2021 e ha portato all'assalto al Parlamento, alle istituzioni brasiliane ieri. Al di là dell'analogia ci sono anche però delle forti differenze, ovvero sia l'intervento dei seguaci di Trump è stato fatto durante il mandato di Trump, quando Trump, sia pure per pochi giorni, era ancora in carica, e cercato di intervenire per impedire la proclamazione ufficiale della vittoria di Biden. L'intervento dei seguaci di Bolsonaro avviene un po' a giochi fatti. Poi, intendiamoci, gli Stati Uniti sono un paese di solide istituzioni, mentre invece la debolezza delle istituzioni brasiliane è risaputa. Insomma, negli Stati Uniti le forze armate, fin dalle ultime fasi della campagna elettorale, c'è una dichiarazione rilasciata al Congresso dal capo di Stato Maggiore delle Forze Armate statunitensi, che aveva detto chiaramente che, per cronaca, Mark Milley, che le Forze Armate statunitensi non facevano politica, mentre invece sappiamo che nel Brasile le Forze Armate hanno sempre fatto politica, e Bolsonaro viene proprio dalle Forze Armate.
Ecco, appunto, la differenza è tale per cui ha fatto discutere molto l'attacco a Capitol Hill, anche se c'era la sensazione che fosse appunto uno sfogo di rabbia che non mirasse a niente di concreto, almeno se non nelle menti di qualche matto visionario. Per quanto riguarda il Brasile, questo potrebbe avere una conseguenza concreta, anche se in questo caso, come diceva lei stesso, è avvenuto un po' tardi questo evento.
Sì, è avvenuto dopo che Lula era insediato, a una settimana di distanza, però le forze armate brasiliane hanno una tradizione golpista, quindi nella mente dei promotori di questa iniziativa, che chiaramente è stata coordinata, è stata studiata a tavolino, non è un impeto della pancia sovranista che improvvisamente è scesa in piazza, quindi c'è un regista che ha coordinato il tutto, c'era forse la volontà, il tentativo di trascinare le forze armate a tornare a fare politica e quindi a riprendere quella tradizione golpista che fino al 1985 ha caratterizzato la storia del Brasile. E questa invece è una situazione completamente diversa rispetto a quella statunitense, dove invece il potere politico è sempre riuscito a tenere sotto controllo le forze armate. Se vogliamo andare indietro nella storia, la destituzione del generale MacArthur da parte di Truman ai tempi della guerra di Corea.
Ecco, per venire invece alle cose in comune, in entrambi i casi siamo comunque di fronte a una forza conservatrice che mostra una incapacità di adeguarsi, almeno una parte di queste forze conservatrici mostra una incapacità di adeguarsi a un moderno sistema politico. E anche negli Stati Uniti il Partito Repubblicano, che gode di una lunga storia e anche appunto non è un partito a tutti gli effetti senza sospetti, insomma, di autoritarismi pericolosi, negli ultimi anni, con l'avvento di Trump, comincia a preoccupare gli analisti in maniera ancora più forte. Insomma, sembra che quasi quasi all'interno di questo partito ci siano delle aree di antidemocrazia. Ecco, in entrambi i casi mi sembra che si possa dire che c'è qualche cosa che sobbolle all'interno di queste forze conservative e che i partiti stessi non sappiano controllarle.
Sì, ci sono delle pericolose derive verso l'autoritarismo ai limiti proprio dell'eversione, perché si cerca il parallelismo Trump-Bolsonaro muove proprio dal fatto che il candidato sconfitto e in carica nelle elezioni presidenziali non ha mai ufficialmente riconosciuto la vittoria del suo avversario e l'ha invece messa sistematicamente in dubbio. Quindi ci sono due forze conservatrici che occhieggiano in termini populisti a masse che si sentono trascurate e quindi mira a un rovesciamento delle istituzioni facendo appello a un scavalcamento della democrazia in nome del fatto di sentirsi i veri rappresentanti di un popolo che non trova invece un riconoscimento da parte delle istituzioni e dei rappresentanti legittimamente eletti. Questo è molto pericoloso, è molto pericoloso proprio per quello che dicevo all'inizio, ovvero sia che l'Occidente guarda il modello statunitense e il modello statunitense sta in un certo senso progressivamente dando spazio anche in forze democratiche dal lungo tempo come il Partito Repubblicano a questi sommovimenti che vengono dal populismo.
E il Partito Repubblicano, proprio per questa sua lunga storia, ha in sé gli anticorpi per combattere questa deriva?
Dovrebbe averceli, però se si pensa alla convulsa elezione di Kevin McCarthy come speaker della Camera dei Rappresentanti e i compromessi ai quali McCarthy è dovuto ricorrere dando spazio al Freedom Caucus, cioè il raggruppamento che all'interno del Partito Repubblicano raccoglie la componente più conservatrice, ecco, ci si può chiedere, ci si può domandare quanto poi questi anticorpi potranno continuare a funzionare. Fino adesso hanno funzionato perché l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 è stato vanificato, Kevin McCarthy è riuscito a diventare speaker, quindi presidente della Camera dei rappresentanti, però bisogna vedere quanto i suoi compromessi abbiano compromesso l'operatività del Partito Repubblicano all'interno delle istituzioni democratiche.
Il rischio è che il Partito Repubblicano in qualche modo si immobilizzi, costretto dalle sue tensioni interne, e che non sappia evolvere, e in questo caso diventerà più difficile evolvere anche per il Partito Democratico, quindi il rischio è proprio una sorta di sclerosi.
Certo, perché il Partito Repubblicano, a causa delle concessioni che McCarthy ha fatto al Freedom Caucus, sta diventando sempre più ostaggio di forze autoritarie iperconservatrici, che fra l'altro non trovano riscontro a livello di elettorato, e quindi questo poi rischia di spingere anche il Partito Democratico sulla stessa strada per, come dire, combattere ad armi pari con l'avversario repubblicano. Cioè, si sta assistendo negli Stati Uniti a una polarizzazione della società e del sistema politico, e con il Partito Democratico che rischia di rincorrere il Partito Repubblicano su queste posizioni estremamente pericolose.
Avremo sicuramente modo di tornare su questi argomenti o su argomenti simili nei prossimi giorni. Intanto grazie Stefano Luconi per essere stato con noi in questa prima mattina di In Altre Parole. Grazie, buona giornata e a domani.
Grazie a voi, buon ascolto.
Rete 2.